Credo che oggi abbiamo già ascoltato parecchio, a iniziare dal pastore Emilio su questo fondamento del rapporto con Dio, iniziatore di ogni relazione, della meravigliosa Trinità, di queste tre persone uguali e distinte, simbolo, espressione a cui ogni organismo deve ispirarsi, con la stessa visione, con la stessa volontà di azione. E abbiamo visto l'importanza del rapporto con Dio e da lì nasce il senso della relazione. Fino a che non abbiamo questo punto di riferimento, ogni relazione rischia di essere illusoria, rischia di essere virtuale. Io credo che rischia di essere quell'espressione comune quando si dice che un cieco guida un altro cieco. Allora è un rapporto oscuro, potremmo dire. Come lo chiameremmo, un rapporto tra due ciechi, un rapporto dove ognuno si relaziona all'altro, ma nessuno ha un punto di riferimento. Forse uno dice all'altro andiamo di qua, l'altro dice andiamo di là, e tutte e due poi, come spesso avviene nella dimensione in cui viviamo, in questo mondo, tutte e due finiscono nella fossa. E questa è la realtà del rapporto di due uomini che si sono accordati nella loro cecità. Ecco, quindi quando Amos dice che due uomini non possono camminare se non si accordano, non sta parlando certamente solamente di un accordo umano, ma ricordiamo che il punto fondamentale della relazione, dell'accordo, chi ci dà le coordinate reali di chi siamo, di dove ci troviamo, è Dio. E quindi ogni vera relazione può nascere prima da una relazione con Dio. Lo abbiamo ascoltato questa mattina, lo voglio risottolineare ancora in questo momento. Quindi il cristianesimo ha queste due dimensioni: radicati in Dio, come abbiamo ancora sentito, abbracciamo, radicati in Lui, con le nostre radici che devono pescare proprio nella presenza di Dio, nella realtà di Cristo, possiamo poi abbracciare. E allora lì chiaramente c'è una dimensione di relazione che si estende, un po' come la croce, verticale e orizzontale. Quindi rapporto con Dio, ma anche con i fratelli. C'è un verso molto bello in Prima Corinzi 12:13, che dice: infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi. Qui non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, ma del battesimo in Cristo, essere immersi in Lui. Ed essere immersi in Lui, vediamo che è un dono meraviglioso che la salvezza ci porta, ma è un'immersione che non ci immette solamente in Lui, ma ci identifica col suo corpo. Quindi battezzati in Cristo, uniti, identificati con Lui, ma in un certo senso identificati anche con la sua Chiesa, identificati con tutti quelli che hanno ricevuto lo stesso tipo di battesimo, la immersione in Cristo. Tante volte noi abbiamo un atteggiamento comune, ho sentito tanti fratelli nel mio lungo periodo, ora lungo perché sto diventando vecchio, di conversione, che dicono solamente: io voglio avere a che fare con Dio. Solo Dio è il mio punto di riferimento, ma questo non è possibile. Non esiste una relazione con Dio fine a se stessa. Non possiamo amare il capo e odiare il corpo. Non possiamo amare Dio e odiare i nostri fratelli. L'Apostolo Giovanni è molto chiaro, non spendiamo parole su questo, ma è importante ribadirlo. Quindi questa meravigliosa espressione che abbiamo appena letta in Corinzi è l'adempimento della preghiera, di una parte della preghiera sacerdotale, dove, se ricordate, tra le altre cose, Gesù pregando in Giovanni capitolo 17, verso 22, si esprime proprio in questa maniera: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Questa è una preghiera meravigliosa che in qualche modo, vi sembra strano, ma si è adempiuta in una dimensione che è quella spirituale, per cui nel battesimo, in un unico spirito, nell'essere inseriti in Cristo, veniamo inseriti in un senso spirituale, sia nelle risorse di Cristo, quindi sia nella potenzialità di santità, di pace, di amore, che poi dobbiamo sviluppare, è chiaro, perché quella è la partenza, poi uno può partire e fermarsi, ma anche nella dimensione orizzontale, cioè il rapporto, la relazione nasce prima che nella pratica, dove lo dobbiamo imparare a sviluppare, nasce come dono di Dio in Cristo. E questo è un aspetto importantissimo, quindi perché comprendiamo che questo fa sì che il rapporto sia legato alla grazia di Dio e ha bisogno, dico, di essere scoperto, attenti, nella dimensione spirituale, prima di essere costruito nella dimensione visibile. Attenti, qualcuno né lo scopre nella dimensione spirituale, né lo costruisce nella dimensione visibile, ma noi siamo chiamati a fare entrambe queste esperienze, cioè di scoperta di questo tipo di legame forte con cui Gesù si è unito a noi, ma ci ha unito agli altri. Siamo chiamati a scoprirlo prima di tutto come un dono, e poi attraverso quella che è la modalità con cui Dio ci fa vivere poi tutte le sue promesse, cioè la fede, portarlo nella realtà visibile. E se potessimo dirlo in una maniera diversa, usando le espressioni che lo scrittore agli Ebrei dice, tipizzando la fede, potremmo dire che il rapporto, quindi la fede, porta il rapporto che Dio ci ha donato dalla speranza alla certezza. Non speriamo, ma poi dobbiamo entrare in una certezza di rapporto. E così, dimostrazione di cose che non si vedono. Le cose non si vedono, noi non vediamo questa relazione meravigliosa, tante volte, che ci ha unito a Cristo e che ci ha unito ai fratelli, ma la fede serve proprio a portarla fuori, a manifestarla nelle realtà poi quotidiane. Abbiamo sentito, abbiamo bisogno di diventare capaci di vivere le leggi del regno, perché sono state messe dentro di noi, ma se noi non le applichiamo, non le mettiamo in pratica, rimangono delle bellissime parole, abbiamo ascoltato, delle bellissime potenzialità, ma non vedremo la vita del regno poi nelle nostre relazioni. E questo è un grande punto da meditare un attimo assieme. Cioè, nei rapporti creati soltanto da presupposti umani, dei rapporti creati semplicemente da sforzi umani, spesso finiremo per trovare elementi tutt'altro che spirituali. Ecco perché dico scoprire questa dimensione, ecco perché comunione con lo Spirito Santo, con la parola, per scoprire il tipo di rapporto che ci lega, perché ognuno di noi si lega in rapporti diversi. Ognuno di noi stabilisce un rapporto con gli altri basato sui propri sentimenti, sulla propria convenienza, sulla propria complicità, tante volte, rapporti formali, tante situazioni che non sono il rapporto vero con cui Dio ci ha unito a Cristo, ma ci ha unito tra di noi. E come cristiani siamo chiamati a vivere quel tipo di rapporto, non un rapporto qualsiasi, non una relazione qualsiasi, ma un tipo di rapporto che in qualche modo potrebbe essere espresso in tante maniere. Una parola, per esempio, è koinonia, l'abbiamo sentito anche questa mattina. Comunione significa contatto, scambio, condivisione, un rapporto che ci mette in connessione, ci fa interagire, proprio il senso del corpo. Allora dicevo che lì dove noi non scopriamo questo tipo di rapporto, ma ci relazioniamo solamente in maniera umana, prima o poi questo rapporto scadrà. E allora le più evidenti decadimenti di questo rapporto sono il formalismo, per esempio. E questo è un tipo di rapporto che spesso si determina lì dove non ci si incontra più. E sapete bene come Gesù aveva una grande tristezza per il formalismo, che poi è un po' ipocrisia, è un po' maschera, e che poi era la caratteristica spesso dei farisei, che lui apostrofò in maniera molto dura, li chiamò farisei ipocriti. Vi ricordate? e certamente non era un giudizio, ma voleva scrollarli, voleva fare cadere quelle maschere di perbenismo, di religiosità esteriore, ma che non comprendevano lo spirito della legge, che l'applicavano senza l'amore, senza la misericordia, eccetera, eccetera. Quindi il formalismo è una degenerazione del rapporto, e purtroppo bisogna dire che lì dove ci sono grosse difficoltà nel vivere i rapporti di Cristo, in molte chiese, alla fine si scade, volenti o nolenti, in un rapporto formale. È una protezione. Non comunichiamo più, così non abbiamo neanche il rischio di litigare. Io non dico quello che pensi di te, tu non mi dici quello che pensi di me, siamo in rapporto, però formale. Pace, pace. E poi dentro sto pensando, ma io questo fratello veramente lo ammazzerei. Però pace, 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 pace. E lì vedete che piano piano la maschera, il luogo comune del formalismo, diventa una trappola grandissima, dove poi si dicono tante parole che non hanno più nessun significato. E poi magari ci si lamenta e si dice, ma come mai l'unzione non c'è? Ma come mai non c'è la presenza di Dio? Ma cosa esprimiamo dietro le nostre parole? È un rapporto vero, profondo, come vedremo tra breve, stigmatizzeremo, faremo dei spunti di riflessione su qualche caratteristica della natura del rapporto, non c'è il tempo, però dicevo, il formalismo è qualcosa di tremendo, è preferibile realmente a un certo punto litigarsi, lo voglio dire anche, attenti, qualcuno può scambiare che questo sia un incitamento a litigio, no, ma voglio dire che spesso tra marito e moglie non ci si parla più, ci si difende dietro la maschera di ipocrisia e si pensa che questo sia un rapporto, ma non è un rapporto. Tante volte il rapporto, come vedremo, deve passare attraverso un confronto, una tensione e una riconciliazione per essere un rapporto reale, se no scadiamo nel rapporto formale. Quindi attenti al rapporto formale. Un altro pericolo di un rapporto costruito solamente su spinte umane è quello che poi induce una dipendenza totale, un rapporto morboso. E l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, ancora in capitolo 11 verso 20, 2 Corinzi, aveva una grande amarezza nel suo cuore e la esprimeva così riguardo a un tipo di rapporto strano, in questo caso costruito con delle persone che dominavano, che schiavizzavano, che avevano un legame morboso che non è quello che Dio vuole nella nostra vita, nei nostri rapporti. E diceva così a proposito di questo: infatti se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Ma non stava dicendo bravi, cioè, potrebbe sembrare strano, cioè, lo stava dicendo non nel senso siete riusciti a maturare quel carattere cristiano che vi fa porgere l'altra guancia a chi vi schiaffeggia, perché questa è crescita spirituale, l'abbiamo sentito, ma qui sta dicendo vi siete legati in una maniera cieca, in una maniera morbosa, in una maniera tale da non capire, è un legame che non va, è un legame diverso, è un legame dove voi siete stati forse impressionati dalla forza carnale di queste persone che vi hanno schiavizzato, ma non avete maturato un vero rapporto, perché io credo che poi nello stimare, nel seguire l'autorità, c'è una sottomissione, ma non c'è un rapporto morboso, c'è una relazione di sottomissione, ma questo non arriva a livelli tali dove poi, chiaramente questo non è in ambito cristiano, ma alcuni movimenti sono nati così, dove ci sono suicidi di massa o altre situazioni dove il rapporto così forte, il rapporto così legante tra i membri fa sì che se il capo dice buttatevi tutti dalla finestra, tutti quanti, no. Allora attenzione, anche questo è un tipo di dinamica di rapporto che potrebbe subentrare, quello di legarsi morbosamente gli uni agli altri, ma non è questo il rapporto che Dio vuole tra di noi. Altri pericoli del rapporto semplicemente basato sugli sforzi umani è quello di conflitti, di complicità, è quello di trovare tante volte nell'altro un riscontro per interessi personali, per spirito di parte, per tanti altri aspetti che non sono relazione sincera, leale, vera. un'esortazione dell'Apostolo Paolo ai Galati, i quali poi, come tutti noi, vivevano tante volte la predominanza dei frutti della carne, delle opere della carne. A un certo punto l'Apostolo Paolo dice: ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Attenzione, noi dobbiamo essere consumati dall'amore di Dio, non consumarci a vicenda, essere una consumazione gli uni per gli altri. Questa è l'azione del diavolo, quella di metterci gli uni contro gli altri nell'amplificare le nostre tendenze carnali e fare sì che ci mordiamo a vicenda. Allora attenzione, un rapporto può essere anche molto conflittuale, spesso l'esperienza di uno sforzo solamente umano di sopportare una persona è quello di arrivare a un punto a dire basta, non ti sopporto più, basta. E lì è drammatico, fratelli, perché lì o scopriamo veramente l'opera di Dio dentro di noi, o scopriamo veramente le risorse dello Spirito, o la nostra carne ci farà fare delle fratture, ci farà mettere delle barriere, ci farà dire basta, questa volta il rapporto si è interrotto tra me e te, moglie, basta, marito, ormai non ci potrà essere più nessuna relazione tra di noi. Si arriva all'esaurimento delle risorse umane per fare sì che il rapporto vada oltre. E allora io sono convinto, e spesso mi trovo a dire, non preoccupatevi se le vostre relazioni basate su sforzi umani, su simpatie, su antipatie, su convenienze, su altre cose, a un certo punto si sfasciano. Ma non è perché devono subentrare ora solo i conflitti, ma perché Dio ci vuole condurre alla croce, perché Dio ci vuole condurre a un rapporto diverso gli uni con gli altri, ci vuole portare a una dimensione di relazione indistruttibile, indissolubile. E questo veramente è un lavoro, è un travaglio. Non so se riesco a spiegarmi, perché noi tendiamo più a creare rapporti alla buona, poi diventano rapporti alla cattiva e allora non sono più così piacevoli, e poi diventano fughe, uno da una parte e uno dall'altra. Dal che pure nel campo evangelico quel detto, cosa fanno due evangelici in una comunità, cioè in una, scusate, non le so raccontare le barzellette, cosa fanno due evangelici in una città, dico due comunità, cioè la difficoltà proprio di poter rimanere insieme, la rottura di un rapporto, la rottura di qualche cosa che arrivato al limite umano si rompe, ma Dio ci ha dato molto di più, ecco perché si aspetta che abbiamo relazioni forti, reali, durature. E ancora Paolo ai Corinzi ci ricorda proprio tante cose che nella nostra carne hanno il potere di impedire questo rapporto così come Dio lo concepisce, tra non soltanto tra noi e Lui, ma la dimensione che stiamo un attimo vedendo assieme, tra di noi. Guardate quante cose, brevemente, voi le conoscete, ma facciamo una carrellata veloce, come si suol dire. Vedete quante cose ci impediscono. Ora le opere della carne, Galati 5:19, sono manifeste e sono fornicazione. Tante volte abbiamo rapporti di fornicazione, non vi scandalizzate, tante volte sotto una certa spiritualità ci possono essere rapporti non buoni, non, di complicità, di impurità, di dissolutezza, di stregoneria. Le persone tante volte si riuniscono insieme, si relazionano, non sto dicendo i credenti, anche se spesso certi atti che sembrano meno magici possono venire contagiati, e ci sono tanti cristiani che cercano di dire agli altri: ma sai, io ho fatto lo yoga, perché non facciamo lo yoga assieme? Perché non facciamo qualche altra tecnica sana, meditazione trascendentale, eccetera, eccetera? E quindi contagiano, creano relazioni su qualcosa che non è buono. E poi inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Io vi dico che la tentazione di ognuno di noi sarà quella di fare venire fuori queste cose per creare rapporto, ma Dio non ci ha dato, non ci ha unito con questo tipo di rapporto e non vuole che ci contaminiamo con queste cose. Detto in altre parole, abbiamo bisogno di arrivare a una conoscenza e quindi a un conseguente rapporto con l'altro che non sia secondo la carne. Ricordate quell'espressione di Paolo, sempre ai Corinzi, capitolo 2, capitolo 5, verso 16, di Seconda Corinzi, e dice così: quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, o un'altra traduzione dice da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, cioè secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. E qui c'è un grande segreto, fratelli, cominciamo a entrare nel concetto di relazione, di rapporto. Noi solitamente abbiamo rapporti mediati dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti. Oh, come che viso dolce che c'ha con la sorella, mi sento di avere rapporto con lei. Com'è simpatico quello. Ah, oh, quello mi invita sempre a mangiare. Cioè, no, c'è niente di male, dico, però capite, la nostra simpatia, antipatia crea rapporti basati sulle risonanze emotive e cerchiamo tante volte di rassicurarci. Ma Dio ci sta dicendo: ho qualcosa di più grande, di più forte. Ho un legame più forte con cui vi ho uniti e mi aspetto che voi lo scopriate. E quindi, anche lì dove noi tendiamo invece a conoscere e a relazionarci, quindi secondo le spinte umane, quindi la conoscenza umana, non c'è niente di male, ma a un certo punto deve subentrare qualcosa più grande, più forte. E sapete lì come, qual è il banco di prova? Che Dio permetterà che siano accanto a te proprio delle persone diverse culturalmente, diverse di gusti, diverse di modi di pensare, proprio perché il denominatore comune sia Lui e non le tue sensazioni. Perché il rapporto non sia basato dal dire, come mi piace spesso sostenere, tutte e due amiamo il colore rosso, e allora siamo per il rosso, abbiamo un rapporto. No, il denominatore è Gesù in mezzo, come ora velocemente andando alla conclusione esprimeremo. È il concetto che stiamo molto cercando di trasmettere nel senso della cellula: Gesù in mezzo, Lui è il mediatore, Lui è al centro, Lui è il denominatore, Lui permette il rapporto. Non possiamo concepire un rapporto basato semplicemente su affinità mentali, culturali, perché queste a un certo punto salteranno. Scopriremo che l'altro è diverso da noi. Sapete quante volte succede questo nei matrimoni? Avete idea? Mamma mia, sto scoprendo una persona diversa completamente da quella che pensavo di avere sposato. Non ti riconosco più. Non più tu, non ti posso accettare. Rottura, frattura. Perché? Perché il rapporto ancora ha degli elementi solamente umani. Allora Dio lavora per creare degli elementi più grandi, per farci scoprire il legame meraviglioso con cui Lui ci ha uniti, per farci scoprire che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ma lo voglio trasferire a quel significato: se uno è in Cristo può avere nuovi rapporti. Essere una nuova creatura non è una cosa astratta, ma significa può imparare a relazionarsi, può imparare a stabilire contatto con gli altri in una maniera nuova. Le cose vecchie, qua ci vorrei mettere la parola rapporti, i rapporti vecchi sono passati. Ecco, sono diventati nuovi. E tante volte, fratelli, abbiamo bisogno di muoverci su questo territorio nuovo di una relazione che non è solamente un'unione mentale, ma è un processo più grande che poi ci porta anche a cercare le cose che contribuiscono alla reciproca edificazione, a cercare tutto quello che realmente, ad adoperarci per la pace, certamente, perché poi ci sia anche un pari sentimento Ma tutto questo ha bisogno di nascere da un'espressione più profonda. Non so se riesco a spiegarmi. L'amore di Dio non è un amore se o un amore perché. Se io dico a mia moglie ti amo perché, non lo so, perché, no, non uso l'esempio di mia moglie, no, lo uso troppo spesso. Se gli dico a un fratello io ti amo perché tu sei sempre puntuale, e poi, è una buona cosa essere puntuali, attenti, no? Non è che... però a un certo punto lui avrà la sensazione che se non è puntuale io non lo amo. Come a dire, il rapporto è basato su una prestazione, non è al di là, non è il rapporto sull'amore di Dio, ti amo perché ti amo nonostante. E tante volte, fino a che noi non approdiamo a questo tipo di relazione, noi vedremo naufragare i nostri sforzi di stare assieme, ci sforzeremo di stare insieme ai fratelli, cercheremo di sopportarli, poi alla fine diremo, ci avazzo più, proprio per dirlo in siciliana. E alla fine basta, basta, non ne posso più. Poi ci metteremo la maschera formale in cui diciamo pace, pace, ma abbiamo rotto, è avvenuta una frattura, ci siamo esauriti, non abbiamo scoperto quell'amore agape, l'amore che va al di là e che è il tipo del rapporto che abbiamo e che Dio vuole che abbiamo tra di noi. Amatevi come io vi ho amato, non in una maniera qualsiasi, non secondo solamente le vostre risorse umane, perché lì alla fine vi mordete, vi dimorate, allora attento a non consumarvi. Quindi, se uno è un Cristo, ha la possibilità, scusatemi la traduzione così, in maniera diversa, di come nuova creatura di stabilire nuovi rapporti, quindi una natura di rapporto diversa. Le cose vecchie, i rapporti vecchi sono passati, ecco sono diventati nuovi. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Concludendo, rapporti sinceri. Un punto proprio flash. Colossesi 3:9. Colossesi c'è già. C'è una piccola, ci sono tante parti della scrittura, tutta la scrittura è relazione, tutta la scrittura parla che la testimonianza dei cristiani è proprio da come si amano, da come trasmettono l'amore, e questo è il messaggio più grande, è il messaggio più forte, dal tipo di legame che hanno tra di loro. Ecco perché è l'aspetto più bombardato dal diavolo, il quale magari non impedirà i doni spirituali, non impedirà tante altre cose. L'importante è poi sapere che alla fine non c'è un rapporto, non c'è una relazione, non c'è una sottomissione gli uni agli altri, non c'è un rispetto dell'autorità, non c'è niente. Alla fine tutti questi doni ce li tireremo addosso se non sono realmente motivati dall'amore, se non nascono da un desiderio reale di servirsi gli uni gli altri. Rapporti sinceri, quindi dicevo, Colossesi 3:9, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che lo ha creato. Non mentite gli uni agli altri, ma vorrei fare un'aggiunta alla parola. Io direi che prima non mentite a voi stessi, perché tante volte noi, la prima persona con cui bleffiamo siamo noi stessi ci illudiamo, invece guardiamoci veramente alla luce di Dio, guardiamoci allo specchio della parola e poi, quando ci siamo guardati, impariamo a guardare gli altri e ad essere sinceri, rapporti sinceri. Perché? Perché gli altri tipi di rapporti fanno parte delle maschere farisaiche, delle maschere ipocrite che abbiamo portato e che ogni tanto ci si vogliono appiccicare, ma che Dio ci vuole aiutare a buttare via, perché lì c'è la possibilità che l'amore che Lui ci ha donato, interiore, di relazione, venga portato nella vita quotidiana. Queste sono dinamiche che impediscono all'amore di Dio di trovare spazio. Ricordate quell'espressione, chi ama il mondo, l'amore di Dio non trova spazio, la traduzione più letterale, in lui, non riesce ad esprimersi. E tante volte io so che c'è questo rapporto bellissimo tra ognuno di voi, ma l'amore che avete per la concupiscenza, l'amore che abbiamo per la carnalità, l'amore che abbiamo per gli aspetti carnali impedisce a questo amore di trovare spazio e di legarci in una maniera molto più forte. E noi ci dobbiamo lavorare su questo. Accelerando, quindi rapporti sinceri, rapporti in qualche modo, dicevamo poco fa, cristocentrici, Gesù al centro, Gesù, io ho bisogno di guardare Gesù prima di guardare te, perché non ti vedo come ti vede Gesù, ti vedo solamente come ti vedo io, e in quel momento mi potresti fare antipatia e ti dico ma che ci fai qua? E dice, e magari mi sento pure autorizzato a dirtelo perché devo essere franco, ci sono tante persone che si sentono libere e dicono ma io lo dico perché devo essere sincero, ma tu devi essere sincero nell'esprimere le cose buone, non nel fare il male o nel colpire gli altri. Allora, rapporti cristocentrici, Gesù è al centro, l'abbiamo sentito questa mattina, Gesù è al centro. Allora, prima di avere una relazione, sii certo di esserti sintonizzato su Cristo in te, perché Lui ti permette di guardare l'altro in una maniera rinnovata, ti permette di conoscerlo in una maniera diversa, di non guardarlo attraverso le tue sensazioni, i tuoi sentimenti, ma con i suoi occhi. Continuava l'Apostolo Paolo ai Colossesi 3:11, qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, cioè non ci sono differenze razziali, culturali, di modo di pensare, di religiosità, di forma, ma Cristo è tutto in tutti. Alleluia, beati quelli che stanno scoprendo questo, Cristo è tutto in tutti. Cosa significa? Che in Cristo io trovo te e in te trovo Cristo. Tutto in tutti, chiaramente quelli che hanno ricevuto Cristo stiamo parlando, non allarghiamoci. Cristo è tutto, quindi se io posso vivere Cristo, questo includerà anche te, questo mi farà relazionare in te in una maniera nuova, in una maniera diversa, perché mi farà essere capace di avere lo stesso tipo di relazioni che Gesù aveva. Come si relazionava Gesù? Sfruttava le situazioni, manipolava, cercava di evitare la sofferenza, cercava di trovare una via più breve. Certo, la sua umanità a un certo punto gli disse: Padre, se è possibile, questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Aveva capito che la relazione più grande, la relazione più vera che poteva avere con gli altri era quella mediata dalla volontà del Padre, non neanche dai suoi sentimenti, non neanche dai suoi pensieri, ma da una relazione che era fare la volontà del Padre. Io sono venuto qui non per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato, e tutte le relazioni, tutti i rapporti erano in sintonia con questa realtà. Quindi cristocentrico, lui era padrecentrico in quel momento, noi siamo cristocentrici e attraverso lo Spirito Santo possiamo realizzare questa meravigliosa unità e relazione nuova. Ancora, rapporti santi, Colossesi 3:12, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia. Mamma mia, che parola! Di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Ma mi sa che questo guardaroba è molto, molto poco usato, ma Dio ci ha dato queste potenzialità, fratelli, e ci invita a scoprire dei rapporti improntati a questa realtà. Perché questo è il carattere di Cristo. Lui era misericordioso, lui era pieno di benevolenza, era umile, abbiamo sentito, mansueto, era molto paziente, lento all'ira, si dice di Dio, di grande benignità, santo. è al centro dell'amore del Padre. Questa era la caratteristica di Gesù, ma è la caratteristica che ci permette di entrare in rapporti diversi, in rapporti di tipo completamente diverso che quelli che normalmente le spinte della carne ci portano a vivere. Ancora, ho scritto qui, rapporti riconciliati, e ne abbiamo sentito qualcosa anche questa mattina. Rapporti riconciliati, Colossesi 3:13, sempre leggendo da Colossesi, sopportatevi gli uni gli altri, che ha un grande significato, un rapporto di supporto, fa pure rima, rapporto supporto, sopportatevi, non nel senso solamente mamma mia che sei pesante, ma portatevi su, supportatevi, portatevi su con la forza di Dio, rapporti di supporto. E soprattutto, quando non solo non vi sopportate, anzi, non solo non vi supportate, portate su, non solo non vi sopportate, ma persino vi ferite, cosa che avviene regolarmente, visto la nostra ancora fragilità, questo ancora rinnovamento nella nostra vita, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Credo che sia un aspetto importantissimo, non possiamo approfondire, ma sicuramente, sicuramente i rapporti che Dio vuole sono rapporti riconciliati, che non significa rapporti che non possono andare in crisi, che non significa rapporti che non possono avere momenti di tensione, momenti di aggressione, momenti di scontro. Anzi, io dico che Dio ci vuole portare a quella libertà di scontrarci, non fraintendetemi, sapendo che quello che ci unisce è più forte di quello che ci potrebbe dividere. E allora non abbiamo più paura del confronto, perché sappiamo che c'è un'unità più forte che ci protegge, e che è un'unità dono di Dio, ma che è un'unità anche, come vedrò nell'ultimo punto, patto di alleanza, abbiamo sentito anche questo, impegno di essere insieme in qualunque momento, in qualunque difficoltà, nonostante tutto. Quindi ha una potenza che viene da Dio, una risorsa sua, ma anche ha una potenza legata al nostro impegno, alla nostra decisione di resistere, come avviene nel campo della famiglia, dove c'è un impegno per tutta la vita. E si resiste, non si dice fatemi scendere da questa famiglia, anche se tante volte uno vorrebbe scendere, mancano altri elementi in quel momento, manca forse la stima, la fiducia, ma rimane l'elemento patto, impegno. La Chiesa Cattolica lo chiama sacramento, ma per noi non è meno importante perché è patto o impegno, anzi, io credo che ha un valore ancora più grande per certi versi. Dicevo, se avrete di che dolervi l'uno dell'altro, se come normale qualcuno pesterà volontariamente i tuoi piedi o involontariamente avrai di che dolerti, ti farai male, il rapporto riconciliato è un rapporto che subito attinge al perdono e al fatto di scoprire che così come Dio ci ha perdonati, noi possiamo estendere questo perdono agli altri. Non solo, Signore, vogliamo perdonare perché sennò tu non ci perdoni. Questo è un aspetto importante, c'è il perdono importante, c'è, vogliamo perdonare per essere perdonati, ma io dico ancora di più, perché quando entriamo in un amore più profondo scopriamo che così come Dio ci ha perdonato, ha avuto misericordia di noi, ha pagato un debito grande per noi, non ci giudica secondo le nostre carnalità, allora impareremo a estendere lo stesso perdono agli altri e smetteremo di essere dei giudici inflessibili, ma anche il giudizio sarà un giudizio costruttivo, un tirare su, un spingere, un esortare, un ammonire. Ci sono tante parti della scrittura, non è che significa carezzare, ma significa motivato dal desiderio di fare crescere gli altri. Quindi questa unità dono ancora portata all'esterno attraverso la riconciliazione, ripristinata attraverso questa potenza del perdono. Non lasciate che il sole tramonti sul vostro cruccio, non fate posto al diavolo. Rapporti ancora, penultimo puntino, puntino, altro che puntino, non ci vorrà una vita per realizzare puntino così schematizzato. Colossesi 3,15, e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi rapporti pacifici. Poco fa l'abbiamo detto parlando della mansuetudine, della benevolenza, ma la pace è una caratteristica fondamentale del regno di Dio in noi ed è una caratteristica collegata alla scoperta che Dio è il re, che Lui è quello che controlla, che Lui è quello che fa le sue vendette, dico, l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. E quindi quando siamo noi invece a volere a tutti i costi ristabilire le cose, noi perdiamo la pace. La pace è un aspetto importante da coltivare nel rapporto, nella relazione. E poi, dicevo ancora, rapporti impegnati. E questo è un aspetto altrettanto importante. Ed è quello che tante volte spinge nel nostro movimento a dire alle persone se sono certe di volere fare un cammino insieme. Perché noi non li costringeremo con la forza ad essere famiglia. Non faremo dei matrimoni forzati. Non diremo tu per essere salvato devi fare parte della nostra comunità. Non è nel nostro stile, diciamo, di evangelizzazione. Lo comprendete bene questo. Ma questo significa che quando avviene un matrimonio deve essere chiaro, ci deve essere un impegno. Allora rapporti impegnati significa io scelgo non soltanto di appartenere a Cristo, e questo il battesimo nel corpo di Cristo, in Cristo, è il battesimo della salvezza, ma io scelgo di essere parte di una comunità locale con la quale mi sposo, se possiamo usare questo termine, con la quale decido di condividere la mia vita, quindi il rapporto impegnato è un aspetto importante. E credo che la fedeltà nell'impegno è di grande stima per Dio, e l'essere fedeli, l'avere, come d'altronde nella coppia, io credo che avere superato dei momenti difficili insieme cementa fortemente il rapporto. Qui i fratelli che sono più anziani di me potrebbero dire, hanno vissuto più esperienza matrimoniale di me, ma la possibilità di superare momenti difficilissimi senza tirarsi indietro, rimanendo fedeli all'impegno, al rapporto d'impegno, credo che crei una stabilità, una maturità, ci dà sempre di più l'immagine del carattere di Dio che è fedele e che rimane fedele. Rimane fedele. Alleluia, gloria al Signore. Quindi rapporti impegnati, e per fare un giro di parole vorrei dire impregnati nell'amore di Dio, da un amore vero. Leggiamo un ultimo versetto e concludiamo. In Prima Pietro, capitolo 1, verso 22. Così scrive l'Apostolo Pietro: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza, attenti, non è con la conoscenza teorica, alla verità, per giungere a un amore fraterno non finto, o sincero, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Ha a che fare proprio con questa azione profonda che lo Spirito Santo sta compiendo per liberarci dall'amore finto, e quindi dico dal rapporto finto, dal rapporto formale, dal rapporto di convenienza, dal rapporto se mi va ci sto, se no mi tiro indietro, dal rapporto fino a che mi conviene rimango. È bello, se noi facciamo un discorso del genere nel matrimonio, fino a che mi conviene rimango sposato, mi sa che non supereremo il primo anno oggi, forse prima si arrivava a 10, 10 anni fa si arrivava a 10 anni, ora i tempi sono molto più accelerati, le alternative, il bombardamento, quello che abbiamo sentito, la facilità con cui si dice va bene, ma ormai che c'è di male, divorzio da quello, mi sposo con quello, quell'altro, ormai c'è una facilizzazione della trasgressione, c'è un'induzione alla trasgressione, c'è perfino un'esaltazione della trasgressione. Allora a questo punto dici, ma che sono stupido che rimango sposato? E certamente le bombe pensiero che ci raggiungono finiscono per darci questa idea, e allora capite, c'è un'opera profonda di Dio che ci vuole rendere capaci di un rapporto vero, di un amore vero, e questo può avvenire solamente con l'ubbidienza alla verità, cioè con la scoperta della realtà a cui Dio ci ha chiamati, cioè alla santità, non solo a cui ci ha chiamati, ma che ci ha donato potenzialmente, ma bisogna che ubbidiamo a questa santità. È questa la sfida del cristiano. Il diavolo ti sta dicendo, ubbidisci alla tua carne, ubbidisci alle tue spinte negativi, ubbidisci all'amarezza, ubbidisci all'odio, ubbidisci al dubbio, ubbidisci al risentimento, ubbidisci all'indifferenza. Sto parlando ai cristiani, sto dicendo questo. Ubbidisci alla religiosità, ubbidisci al formalismo. Lo Spirito Santo, la parola di Dio ti sta dicendo obbedisci alla santità che Dio ti ha donato, obbedisci all'amore che lo Spirito Santo ha sparso nel tuo cuore, obbedisci ai comandamenti che sono stati stampati dentro di te e che non sono più scritti solamente qui in una lettera, ma che sono stati scritti nei nostri cuori. Obbedisci alla... Se tu dici, oh che bello, c'ho l'amore di Dio nel mio cuore, ci sono tanti canti che cantano sempre così, però poi viene qualcuno, poi mi gli dai un calcio, dice, con l'amore di Dio però naturalmente, è ovvio. Obbedisci a questo amore, significa porta questo tipo di relazione nuova che Dio ha messo già, portalo in evidenza. E lì, l'ultimo verso, cioè l'ultima parte del verso, facendo questo, purificando le vostre menti da tutti i falsi luoghi comuni, da tutte le modalità con cui avete cercato di fare unità con gli altri e non ci siete riusciti, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Ed è quello per cui veramente credo Gesù è morto, per la gioia di vedere questo amore forte che legava lui e il Padre essere trasferito alla Chiesa. Amore, come abbiamo visto, che non può essere vissuto senza la santità, senza l'obbedienza, non è un amore astratto, ma nasce da queste scelte, da queste determinazioni, da questi impegni che noi prendiamo davanti a Dio in una università dove la materia del primo anno è amore, quella del secondo anno amore, quella del terzo anno amore. Dice, signore, ma questa materia sempre si ripete, sì. Dice, ma questo io l'ho passato 10 anni fa il test sull'amore, e ora... L'anno c'è sempre, perché tutte le altre cose passeranno, ma la carità non verrà mai meno. Voglio pregare un attimo insieme. Ci alziamo magari un attimo, cambiamo posizione. Signore, ti vogliamo ringraziare questa sera perché non soltanto scopriamo il rapporto meraviglioso con cui tu ci hai unito, ci hai battezzato in Cristo, l'identificazione meravigliosa che ci ha fatto essere partecipi della tua gloria, per essere proprio una stessa cosa con te. Ma ancora scopriamo che questa identificazione con te, questa unità, questo essere uniti a te in maniera indissolubile, ci ha uniti spiritualmente anche con tutti quelli che hanno ricevuto lo stesso battesimo, Signore. Ci ha uniti in un corpo. E grazie perché, Signore, ci hai dato la Chiesa locale per palestra di questi rapporti, di queste relazioni. Io ti prego che questa unità dono, questa unità grazia, questa unità veramente opera del tuo amore, Signore, possa essere scoperta nella nostra vita, possa essere cercata quindi di costruire anche nella dimensione visibile, che non rimaniamo in un amore astratto, perché la tua Chiesa ha bisogno di manifestarsi, come ci hai fatto sapere anche quest'oggi, Signore. E quindi aiutaci, Signore, ad attingere a queste risorse per rapporti nuovi, per relazioni con la natura nuova del tuo amore. Te lo chiedo per la mia vita, te lo chiedo per la vita in questo momento di ognuno di questi miei fratelli, soprattutto quelli che sono più delusi dai rapporti, tutti quelli che si sono rotti nel dolore di relazioni conflittuali, formali, tutti quelli che non sperano più nell'unità, tutti quelli che hanno crisi, tutti quelli che hanno difficoltà, che si sono chiusi nella solitudine, che fanno i single in senso spirituale, Signore, ti prego, questa sera dai veramente una speranza di un rapporto nuovo fondato su di te, Signore, con te al centro di ogni relazione. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.